behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday
sulle note di Sunday Morning, vi auguriamo una buona domenica. Dall'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. E tra pochi minuti iniziamo con altre due voci qua in redazione, un approfondimento sulla transizione energetica. Vi ricordiamo che siamo a dicembre e che è uscita da qualche giorno la Scarceranda 2022, l'agenda contro ogni carcere. Potete acquistarla venendoci a trovare a Via dei Volci 56 a Radio Onda Rossa. Pure la ritroverete a tutte le prossime iniziative di Radio Onda Rossa, fra cui proprio oggi potete venire al Casale Alba 2 per un pranzo a sostegno di Radio Onda Rossa e la presentazione della Scarceranda. Ma dicembre, oltre all'uscita della Scarceranda, significa presidio sotto a Re Bibbia il 31 dicembre dalle ore 10.30 a Via Maietti, angolo Via Bartolo Longo. Anche quest'anno, come tutti gli anni, andiamo a salutare i detenuti e le detenute, ricordando che nel 2020 sono stati 15 detenuti uccisi durante le rivolte scattate subito dopo l'inizio della pandemia. Il tempo non cancella la rabbia per quel marzo 2020. Sometimes I feel so happy.
Sometimes I feel so sad. E quindi per quel che riguarda oggi la scaletta più o meno, insomma, la trasmissione a cui invitiamo ascoltatrici e ascoltatori a partecipare, ricordiamo infatti il numero di Radio Onda Rossa, il 491750, nel caso in cui voleste intervenire, perché appunto è proprio ciò su cui contiamo. Ricordiamo la scaletta di massima, un canovaccio che ci siamo dati è discutere la transizione ecologica, quindi questo grandissimo sforzo industriale che faranno i paesi occidentali, i paesi a partire dalla COP26, ma a variate velocità a seconda che siano Stati Uniti, Europa, Cina o India. E partiremo a parlarne proprio a partire da quello che succederà alle vostre bollette, perché non so se ve ne siete accorti, ma si parla di aumenti di circa il 50% sulle bollette energetiche, sia elettrica sia per quel che riguarda il consumo di gas. Per cui quello che abbiamo pensato è di partire con una piccola dichiarazione di Cingolani per capire quale sia il punto di vista degli industriali, di chi sta pensando a questa riconversione ecologica, e poi provare a chiamare un compagno che ci chiarisca perché questo punto di vista poi si ripercuote sulle vostre bollette, e da qui in poi andremo a ragionare su che cosa succederà da qui al 2050 e che cosa ci aspettiamo e che cosa possiamo pensare di fare noi.
La Cina e l'India giustamente dicono: voi avete occupato tutto lo spazio dell'anidride carbonica nei decenni passati, adesso abbiate pazienza, se volete chiudete voi i rubinetti. Ovviamente qui da noi nessuno è disponibile a rinunciare al telefonino, allo streaming, al condizionatore, a due automobili a famiglia, eccetera, che sarebbe la soluzione. Per adesso i numeri purtroppo parlano chiaro. Abbiamo convinto tutti a convergere su un riscaldamento, un'accelerazione che porterà il riscaldamento climatico a 1,5 a metà secolo, non a 2 gradi. Meglio di Parigi. E bisogna prendere atto del fatto che Cina e India su questa cosa hanno aderito. Però ci hanno detto, noi aderiamo, e questa è la buona notizia, ma diciamo l'altra notizia, che non è che sia cattiva, va capita, è che arriveremo appunto con il nostro programma, non con il vostro. Noi siamo più avanti, possiamo diciamo andare a decarbonizzare nel 2030 il 55% rispetto al 1990, loro dicono no, noi faremo più lentamente, ma arriveremo nei 5 a metà secolo. Quindi qui si tratta di accettare un punto. Noi abbiamo adesso stabilito che il target è ancora più ambizioso di quello di Parigi, 1,5 gradi di riscaldamento globale, non 2, oggi ne abbiamo già 1,1 fatto, quindi non ci siamo messi d'accordo, e non poteva essere altrimenti, su un punto: come arriveremo a questo 1,5, perché loro hanno detto in questo piano di crescita, un piano di crescita fatto in un certo modo, arriveremo lì, però con la nostra strategia, non con la vostra. Ok, ci può stare. Il vero problema però non è il G20, dove siedono Cina, India e paesi avanzati, sui quali, ribadisco, ci sono differenze, ma tutto sommato accettabili. Il problema è che la COP, rappresentando 195 paesi del mondo, rappresenta, oltre ai 4,8 miliardi di sapiens del G20, che ripeto più o meno no, si possono accordare, ne rappresenta altri 3, che diventeranno 4 al 2050. Di cui 1 miliardo non ha accesso all'elettricità, 1 miliardo non ha accesso ad acqua pulita a meno di 30 minuti di cammino col secchio sulle spalle, e più di 2 miliardi non ha accesso a combustibili puliti per cucinare. Quindi il problema dell'inquinamento è si muore per inquinamento in casa, non per inquinamento fuori casa. Allora, mi dite di grazia con quale faccia si può andare a parlare a queste, a questi umani, a queste popolazioni, della transizione ecologica, quando tu gli dici dobbiamo elettrificare le automobili per evitare di fare CO2 nelle megalopoli, e questi ti guardano e dicono ma io non ho elettricità a casa, ma di che parlate? È così, e questi ce l'hanno detto. C'erano i rappresentanti delle Barbados, delle isole Figi, che ci dicevano noi stiamo semplicemente andando sott'acqua, perché il livello del mare è aumentato di 20 centimetri e stante il riscaldamento attuale aumenterà di altri 20 probabilmente nei prossimi decenni, e loro dicono 40 centimetri medi, noi a metà secolo, fine secolo siamo sott'acqua, occhio che anche Genova.
E quindi quello che avete appena ascoltato era Cingolani, l'attuale ministro, vorrei dire dell'ambiente, ma in realtà è un nuovo ministero che è venuto fuori dalla fusione del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico. Comunque questo era il ministro Cingolani che parlava del punto di vista, del proprio punto di vista riguardo alla riconversione energetica. Quali sono i punti fondamentali che si possono, che abbiamo ascoltato, insomma? Il primo è sicuramente che ha detto che noi non rinunceremo a nulla, non rinunceremo al nostro livello di consumi, non rinunceremo a 2 automobili a famiglia e non rinunceremo al tasso di consumo energetico che abbiamo adesso. E il secondo punto è che dobbiamo assicurare questo consumo, questo livello di consumi energetici, anche a tutta un'altra serie di persone. Ha parlato di 3 miliardi di persone che diventeranno 4, e quindi appunto dovendo andare avanti con questo livello di consumo energetico e consumo di beni di consumo, appunto, l'idea è che tutto questo diventerà insostenibile stanti le nuove forme di produzione energetica, e questa è una cosa che più o meno sappiamo tutti. Questo sistema è già insostenibile per come adesso. E poi un'altra cosa che vorrei un attimo spiegare è che lui parlava di questo 1,1, 1,5 eccetera eccetera. Che cos'è questo 1,1, 1,5? Sono semplicemente i gradi di incremento della temperatura, e quindi secondo lui, seguendo tutti i piani tracciati nel COP26, si dovrebbe arrivare a solamente un incremento di 1,5 gradi Celsius entro il 2050, quando già siamo a 1,1 oltre, per cui dovremmo incrementare da qui al 2050 solamente di 0,4 gradi. E molto probabilmente sono delle vane speranze, perché il problema è che appunto aumentando troppo poi si instaurerebbero una serie di processi inevitabili che porterebbero appunto a non poter più tornare in tempi brevi allo status quo, a quello che era precedentemente, e quindi questo comporterebbe una serie di sconvolgimenti climatici enormi che acuirebbero poi tutte le problematiche che stiamo vedendo, e quindi gli sconvolgimenti che stiamo vedendo adesso sarebbero solamente la punta dell'iceberg.
Sì, tra l'altro Cingolani citava appunto i due gradi, no? Anche in questo intervento, perché in realtà no, già non se ne parlava fino a un po' di tempo fa, però si è tranquillamente ora iniziato a parlare del fatto che probabilmente si parlerà anche di due gradi come possibilità nelle prossimi decenni, e quindi se già a un grado e mezzo le conseguenze erano molto complesse da fronteggiare, insomma ci si può fidare ben poco, insomma, di queste valutazioni che vengono fatte in questi incontri. Purtroppo la nostra corrispondenza con cui avremmo dovuto parlare dell'aumento del costo dell'energia non è in forma quest'oggi, mandiamo un abbraccio ma non sta bene, quindi insomma non potremmo commentare con lui quello che poi è una conseguenza di cui si è iniziato a parlare apertamente, per chi non se ne fosse già accorto, con appunto l'arrivo delle bollette a casa, cioè di un aumento delle bollette che è stato sarà importante in questo periodo, e ovviamente quando poi sono avvenute le dichiarazioni dal punto di vista del dibattito politico interno c'è stato subito una levata di scudi di chi si sente un po' di più all'opposizione in questo momento, dicendo appunto no, ma non si possono aumentare le bollette, bla bla bla, però sappiamo che appunto si tratta di processi abbastanza che arrivano da lontano, questi dell'aumento poi del prezzo dell'energia.
Sì, allora di che cosa stiamo parlando? Proviamo a tornare un po' indietro, qualche decennio indietro, e torniamo al protocollo di Kyoto, che è stato una delle tappe fondamentali di questi accordi internazionali riguardanti l'inquinamento e appunto tentare di mettere una pezza rispetto al riscaldamento climatico. Cosa successe? Successe che si iniziò a parlare e si disse va bene, allora tassiamo chi inquina. Tassiamo chi inquina, i paesi più inquinanti dovranno pagare tutta dovendo pagare saranno stimolati a consumare meno, a sviluppare tecnologie alternative, eccetera eccetera. All'epoca gli Stati Uniti, all'epoca il presidente era Bush Junior mi pare, si misero di traverso e dissero no, ma noi sì produciamo tanta anidride carbonica, ma abbiamo anche un sacco di foreste, le nostre foreste assorbono l'anidride carbonica che produciamo, quindi dobbiamo calcolare anche questo. Insomma, ci fu una serie di passaggi che portarono alla definizione del cosiddetto carbon credit, cioè chi assorbe anidride carbonica, chi pianta un albero, pianta una foresta, eccetera, ha dei crediti che può spendersi sul mercato, perché chiaramente, essendo in un mondo capitalistico, chi detta la legge su queste cose, su tutto questo processo, è il mercato. Quindi chi appunto pianta alberi ottiene crediti di carbonio. Chi invece vuole inquinare deve comprare, quindi si indebita di carbonio, compra questi crediti di carbonio e fa partire appunto il mercato dell'anidride carbonica. Questa cosa inizialmente fu un'enorme speculazione, perché il prezzo che venne fissato in origine era estremamente basso, quindi non è pesato quasi nulla tutto questo mercato, è stata abbastanza una presa per i fondelli chiaramente. Però è servito molto a speculare, perché speculare sul prezzo dell'anidride carbonica è praticamente scommettere su quanto il pianeta verrà devastato nei prossimi anni. Che cosa è successo dopo il lockdown, cioè dopo la serie di blocchi a cui è stata costretta una parte di pianeta durante appunto l'emergenza dovuta al virus del Covid-19? È successo che ripartendo, dovendo ripartire, dovendo dare una botta all'economia, i cinesi hanno iniziato a riaccendere tutte le loro centrali a carbone che stavano man mano spegnendo, e gli statunitensi sono andati all'OPEC e hanno detto: qua bisogna abbassare i prezzi del petrolio perché dobbiamo consumare petrolio tutti quanti perché l'economia deve ripartire. Quindi tra carbone e petrolio, carbone in Cina, petrolio negli Stati Uniti, le grandi compagnie di produzione energetica, le grandi acciaierie eccetera, hanno fatto incetta di questi carbon credit e hanno creato una corsa ai rialzi, una speculazione enorme, quindi grandi compagnie di ogni tipo si è gettata sul mercato a comprare questi carbon credit che sono schizzati alle stelle, e questi prezzi ovviamente sono i prezzi che devono pagare le compagnie, ad esempio l'Enel, una centrale elettrica, una turbogas, per poter produrre un tot di kilowattora, megawattora ovviamente, deve comprare un tot di crediti di carbonio. E quindi aumentando il prezzo dei crediti di carbonio automaticamente aumenterà il prezzo dell'energia elettrica, e questo aumento del prezzo dell'energia elettrica ovviamente viene fatto pesare sugli utenti. Quindi voi non solo vi beccate lo sconvolgimento climatico, le trombe d'aria in Sicilia, i cicloni nel Mediterraneo eccetera, ma dovrete anche pagare per questo, perché comunque chi inquina non si accolla la spesa che sta affrontando, la spesa dell'inquinamento che sta producendo, ma ve la scarica addosso. Quindi questo aumento delle bollette è molto probabilmente, perché poi i fattori sono tanti, c'è anche un aumento delle materie prime in generale dovuto sempre alla ripartenza del mercato eccetera, comunque tutta questa serie di fattori peserà sulle bollette in questo senso. Adesso non so se riusciamo a metterci in contatto con il compagno oppure se...
No, ti dicevo che ci ha detto che non sta bene.
Okay.
E, vogliamo, passiamo magari una canzone e ci riaggiorniamo un po', insomma, rimoduliamo le prossime cose da dire.
But you latch on tight when the coast is clear. If I could travel through time, I think I would tell myself from the past, you'll be fine. Friends like me, I wonder, I wonder.
feel energy, I see no gender. When I talk about fish, I wanna catch it, I'm a fisher. Now they debate on who I like, they wanna see a list of girls and boys out here so they can see if I'm a fisher. I tell them, ooh, calm down, this ain't your life round. If you want to smile, if you're happy for me now, I hope you can relate, if you can right now. You might be a little later, you might never get it down, but who like how many out there just like me? How many work on self-acceptance like me? How many face a situation like me? I wonder, oh, how many out there just like me? How many others not gonna tell their family? How many scared to lose their friends like me?
I wonder 11:22, siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo il nostro numero di telefono per chiamarci, 06 49 17 50. Si parla di transizione energetica e vi proponiamo un altro audio di Cingolani dal Festival di Limes per sentire un po', insomma, il governo che cosa dice sul tema. Arriva subito, eccolo qua.
Se dobbiamo consentire a questi 3 miliardi di persone di crescere, dobbiamo sicuramente pensare che ci sarà un 25% in più di energia che nei prossimi decenni dovremo dare a disposizione di queste persone. Gliela dobbiamo dare, creare. Se noi adesso, che facciamo 170.000 terawattora all'anno, adesso purtroppo io qualche numero ogni tanto lo devo dare, 170.000, sono 170 milioni di miliardi di watt ogni ora all'anno. Questo è il complesso del pianeta. Se mi voglio portare dietro questi 3 miliardi di terrestri svantaggiati, gliene dovrò dare almeno un 25% in più, no? Quindi dovrò arrivare, che ne so, a 215.000 terawattora all'anno. Questi io non li ho messi nel conto della decarbonizzazione, ce li devo mettere. È lì che viene fuori il discorso del nucleare e delle rinnovabili. Ovvio che noi ora, in questo momento, dobbiamo elettrificare tutto, andare a rinnovabili e non si discute. È l'unica cosa che possiamo fare.
Allora, quindi abbiamo sentito quest'altro stacchettino sempre di Cingolani dal Festival di Limes. Che cosa ci dice? Ci dice che dobbiamo passare all'elettrico e dobbiamo sappiamo che dovremo produrre di più, dovremo continuare a produrre sempre di più, sempre più energia. Che questa cosa non è sostenibile con le fonti che abbiamo utilizzato finora, le fonti fossili. E quindi dobbiamo rendere più efficiente il nostro sistema energetico e passare all'elettrico e produrre di più per quel che riguarda le energie rinnovabili. Ha anche citato, insomma, la bestia nera che è il nucleare, che però su cui lui precedentemente ha tirato fuori una serie di dichiarazioni abbastanza allarmanti che hanno sollevato un gran bel vespaio. Altre forze politiche veramente poco simpatiche si sono gettate a pesce su questo spiraglio che Cingolani ha aperto. Abbiamo sentito roba senza senso, no, perché adesso il nucleare è diverso, ora è più bello, è più pulito. Quello vecchio sì era brutto, ma quello nuovo è pulitissimo, eccetera eccetera. Insomma, stiamo parlando chiaramente di Casa Pound e di Salvini, che insomma non sono certamente il nostro orizzonte di raziocinio per quel che riguarda la gestione del sistema energetico. Sono chiaramente dichiarazioni senza senso che vengono fatte sulla base di campagne politiche un po' veramente stupide in generale, riguardanti la potenza, perché il nucleare è potenza, potenza che metti sulla rete, ma poi a parte questo sono parole che lasciano il tempo che trovano. Però Cingolani parla anche di rinnovabili e altre fonti. Ma io direi di sentire un altro stacchettino, sempre da un minuto, sempre dalla stessa conferenza, perché insomma ne ha dette di cose anche abbastanza interessanti che potremo commentare pian piano.
Se cresciamo, pompiamo di più. Quindi dobbiamo accelerare il percorso delle rinnovabili, perché se prenderemo più energia faremo più CO2. Quindi siamo contenti di crescere, ma siamo scontenti perché crescendo rischiamo di produrre più CO2. Quindi dobbiamo trasformare la primaria in energia rinnovabile. Ma questa roba a un certo punto avrà bisogno di altro: le nuove forme di cattura dell'anidride carbonica, il nuovo nucleare, non quello vecchio, su cui io sono d'accordo, è inutile rischiare lì. Però l'universo, e chiudo, con che cosa va avanti? Con le stelle. Le stelle che cosa sono? Sono delle centrali a fusione, non fissione, fusione nucleare, dove atomi leggerissimi vengono messi insieme e unendosi generano energia. Il sogno è che tu avrai la stella in casa, che è una sfera di 20 centimetri, è un sole di 20 centimetri di diametro, in qualche modo contenuta, che produrrà l'energia che serve a un luogo. Questa, anche se vogliamo, si chiama nucleare, non fa scorie, è assolutamente sicura se la tecnologia è fatta bene.
E ci siamo? Rientriamo in voce? Allora, rientriamo in voce. Questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Purtroppo lo stacchettino era tagliato un po' male, me ne dispiaccio, me ne dolgo. E, comunque, appunto, abbiamo sentito parlare di
stelle.
Di stelle, di rivoluzione della rete energetica, del passaggio all'elettrico, di fonti rinnovabili e appunto energia nucleare innovativa, eccetera, eccetera. Ora, vogliamo affrontare questi discorsi uno alla volta. Da cosa iniziamo? Da cosa vogliamo iniziare?
Non so se lo chiedete a me. Ciao, buongiorno innanzitutto. Allora, io inizierei dalla questione dell'elettrico, che mi sembra la questione più importante, nel senso che io farò la parte della persona che veramente è abbastanza all'oscuro sul sistema energetico e vive da utente e da consumatrice del sistema energetico. Allora, si è parlato insomma in quest'ultimo ovviamente periodo, poi io, se vi va, volevo anche, arriveremo anche a dire due cose sul PNRR, che insomma poi è quello che dovrà stanziare, perché Cingolani può dire quello che vuole, però dopo poi i soldi, tanto in questo momento vengono tutti stanziati all'interno del PNRR, per cui insomma poi andremo a capire bene effettivamente le risorse dove verranno messe. Però si è tanto discusso in questo periodo, negli ultimi anni, di tutta la questione economica, no? Allora, ok, la CO2 è il male, bisogna, finalmente sappiamo qual è un'energia buona, un'energia pulita, un'energia che non ci fa alzare la temperatura, che non scioglie i ghiacciai e che ci farà vivere altri millenni senza distruggere tutto il pianeta. E questa energia insomma è stata definita green, ed è stato appunto da qui insomma tutti i piani che la raccontano sono verdi, proprio anche a modello visivo, ad indicarci che c'è oggettivamente una forma possibile di energia pulita, positiva e via dicendo. Allora, e quindi in questo è stato l'elettrico, è stata fonte, o comunque la narrazione è quella di una oggettiva sostenibilità, per cui basta convertire improvvisamente tutto quello che abbiamo in elettrico. Parliamo delle automobili, parliamo di alcuni, insomma, questo ce lo direte voi in maniera più specifica. Quindi io vorrei proprio partire da qua. La questione dell'elettrico è oggettivamente così positivo e pulito come ci vogliono far credere? Che cosa dove stiamo andando, insomma, che cos'è?
Allora, per quel che riguarda il confronto tra partiamo dalle automobili e poi magari allarghiamo la problematica un po' al resto della rete elettrica. Sicuramente un motore elettrico è più efficiente di un motore a combustione. In un motore a combustione comunque è esperienza abbastanza comune che gran parte dell'energia se ne va in calore, e se ne va in calore che viene disperso, quindi è energia sprecata che non viene trasformata in energia meccanica. Poi parte dell'energia meccanica a sua volta viene sprecata all'interno di tutti i passaggi di un motore, insomma tutti i vari attriti che ci sono fra tutte le componenti, e buona parte viene anche sprecata durante le frenate, perché quello è tutto uno slancio che io ho dato all'automobile che poi spreco, e pure quello va dissipato. Quindi in generale il motore a combustione interna è molto poco efficiente, facendo un bilancio generale. Un motore elettrico di per sé permette ad esempio di recuperare questo, l'energia durante la frenata, e quindi in un certo senso è più efficiente. Però il problema è che l'energia elettrica, io questo motore la devo portare attraverso una rete e la devo produrre all'interno di una centrale elettrica. Le centrali elettriche in Italia sono per lo più centrali a turbogas, quindi centrali inquinanti, e centrali che anch'esse hanno una certa efficienza. Di base l'efficienza di una turbogas è al di sotto del 50%, ma in generale, proprio per convertire l'energia termica, perché insomma stiamo parlando sempre di grossi pentoloni di acqua che vengono fatti bollire, quest'acqua appunto viene convertita in vapore pressurizzato che viene portata a una turbina e che poi a sua volta viene trasformata in energia meccanica, l'energia termica viene trasformata in energia meccanica, l'energia meccanica in energia elettrica. Tutta questa serie di passaggi ha un'efficienza ed è poco al di sotto, circa al di sotto del 50%, intorno al 40-50%. È lo stesso problema che hanno le turbogas, ce l'ha ad esempio anche l'energia nucleare, perché quando parliamo di energia nucleare parliamo sempre di una pentola a pressione che viene fatta bollire, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche questo va inserito all'interno del bilancio, anche questa perdita. Poi ci sono le perdite all'interno della rete, e quindi sono dei calcoli molto complessi, e sono dei bilanci molto complessi, molto in cui poi ad esempio vanno inseriti anche i prezzi delle materie prime, i prezzi delle batterie, del litio delle batterie, che è molto limitato sulla faccia del pianeta. Probabilmente al mondo non c'è neanche abbastanza litio per convertire tutte le automobili in elettrico. Per questo comunque ci stiamo accapigliando per chi sarà il primo che farà questo passaggio, perché il primo si accaparrerà
il litio. Dove viene prodotto il litio?
Il litio non è che viene prodotto, viene
si ottiene, dove si viene ottenuto?
Si ottiene all'interno di una serie di minerali, e ci sono una serie di paesi, tra cui la Bolivia ad esempio, che detengono la maggior parte delle scorte di litio. In Bolivia ricordiamo che c'è stato un colpo di Stato qualche anno fa, e a commento di quel colpo di Stato Elon Musk, che è appunto il più grande produttore di automobili elettriche, la Tesla, commentò: voi dovete mettervi in testa che noi possiamo fare colpi di Stato dove e quando ci pare. Quindi il legame tra colpo di Stato in Bolivia per il litio, per il controllo del litio, e produzione dell'automobile elettrica è stato abbastanza palese da quel tweet di Elon Musk. Quindi dove viene prodotto il litio? Il problema appunto che è in pochi paesi. Uno dei paesi che sembra, in cui si ipotizza possa esserci molto litio, ad esempio, è l'Afghanistan. Quindi sono una serie di zone del mondo non proprio stabili, in cui tutti stanno tentando di investire per accaparrarsi una fetta di queste materie prime. L'altra materia prima molto importante, che è stata importante negli scorsi decenni ma continuerà a essere sempre più importante, chiaramente il rame. Perché se pensiamo che la potenza, pensiamo a Roma, quante automobili ci sono a Roma? Saranno 1 milione di automobili? Io dovrò convertire 1 milione di automobili a combustione interna a automobili elettriche. Quanto ci metto a caricare una batteria elettrica una notte? Una notte è abbastanza efficiente perché il mercato dell'elettrico prenda piede. Quanto ci metto ad arrivare con un'automobile elettrica da Roma a Milano? Ci metto un giorno, 2 giorni, perché se penso che ogni volta mi devo fermare e ricaricare la batteria ci metto un sacco di tempo. Quindi per caricarla più rapidamente, efficientemente, ho bisogno di più potenza. Quindi la rete elettrica deve veicolare più potenza. E questa potenza vuol dire cavi di rame più grossi, di base, perché la potenza surriscalda il rame, per cui per portare più energia io devo avere cavi di rame sempre più grossi. Quindi è tanto rame, perché se pensiamo, questa è solo Roma, poi pensiamo a Parigi, pensiamo a Milano, pensiamo a tutta l'Europa, pensiamo alla Cina, agli Stati Uniti.
E dove lo troviamo il rame?
sempre da miniere, quindi sarà sempre una lotta all'accaparramento dell'energia e delle fonti energetiche e delle materie prime. Quindi perché ci stiamo sbrigando, perché ci stiamo muovendo, perché siamo più buoni e insomma vogliamo accogliere questi 4 miliardi di esseri umani che avranno bisogno di energia, e quindi dobbiamo essere quelli che faranno il passaggio a una società più ecosostenibile per poter permettere a loro di inquinare, oppure stiamo tentando di accaparrarci le materie prime e le tecnologie per poter arrivare per primi e trovarci in una posizione di vantaggio in un mercato che avrà sempre più fame di questo tipo di fonti e di questo tipo di materie prime per poter andare avanti. Insomma, chiaramente le parole di Cingolani vanno soppesate anche da questo punto di vista.
Io volevo fare un appello insomma alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio comunque ad intervenire. Il telefono allo 06 49 17 50. Il tema dell'energetico è un tema che ovviamente riguarda tutte e tutti noi, e che se insomma e che ci viviamo quotidianamente, ed è un dibattito su cui sicuramente insomma è importante, è stato importante e lo è tuttora prendere parole e anche un po' capire quali saranno, insomma, sono le proposte poi, no, che noi facciamo sulla questione energetica.
Sì, io mi veniva giusto da sottolineare quello che diceva che veniva detto rispetto appunto alle materie prime che vengono utilizzate poi per questa riconversione, perché appunto poi anche il costo energetico del trattamento e dell'estrazione di queste materie prime, nonché il costo ecologico di questo tipo di interventi, perché poi appunto si può fare un bilancio dell'efficienza energetica e del rendimento, però appunto poi tocca vedere pure i processi che ci sono prima e anche che ci sono post, perché poi un tema che è particolarmente importante, di cui poi se ne parlava già con le energie rinnovabili, con i pannelli solari, è la produzione e lo smaltimento poi dell'infrastruttura tramite la quale questa energia viene veicolata, quindi il pannello che è il ricettore della fonte di energia e il trasformatore poi quello che lo immette nella rete elettrica. In questo caso invece della macchina sono più gli accumulatori, cioè le batterie, cioè dove l'energia si riesce a tenere per un certo quantitativo di tempo, hanno un costo di produzione soprattutto dal punto di vista ecologico importante, e di smaltimento non quantificabile. E poi l'altra questione è quella appunto della rete energetica e del quantitativo appunto di energia che viene anche sprecata nella distribuzione dell'energia, per cui appunto pure da questo punto di vista ci sarebbe da fare un vecchio discorso, che è quello sulla differenza tra una rete distribuita e una rete centralizzata. Ma abbiamo una telefonata, mettiamo in voce, buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno a tutti i compagni e le compagne, sia in ascolto che in studio. Niente, io mi chiamo Alfredo e volevo soltanto come dire una cosa, cioè ok, in analisi siamo come al solito bravissimi, no? E cioè appunto tutto quanto la parte dalla produzione in poi, l'estrazione, i processamenti, gli smaltimenti, le chimere della fusione, che poi bisognerebbe ricordare a Cingolani, sì vabbè, l'universo funziona con le stelle, però le stelle stanno fuori dal pianeta Terra, cioè non è capito che possiamo dire che è un modo che viene come dire mediato dappertutto nell'universo. Le stelle stanno là, il pianeta Terra col suo ecosistema sta qua. Ora, quello che però mi domando e vi domando secondo, come dire, anche per iniziare una discussione, perché figuriamoci il tempo che ci vorrebbe soltanto per imbastire, ecco, anche un piccolo protocollo di discussione, e qual è la risposta che come comunisti, come autonomi, come sovversivi, non lo so, mettiamoci l'etichetta, quello che vogliamo, insomma, qual è la risposta ai piani che il capitale sta approntando per il futuro loro e nostro, perché sennò alla fine, come al solito, risulteranno loro i vincitori, sempre e comunque, come ormai succede da qualche centinaio di anni, senza che noi possiamo fare altro che metterci lì, protestare, manifestare, eccetera, eccetera. L'unica cosa in questo caso, e chiudo, che siamo riusciti, come dire, a fare, ovviamente con la partecipazione non soltanto come dire, di una parte, ma dell'intera popolazione, e fu appunto furono i due referendum con cui cancellammo l'uso della, appunto, dell'energia nucleare tramite fissione qui in Italia. E altre realtà non me ne ricordo, quindi torno a ripetere, la domanda è questa, cioè a livello, ok, l'analisi è perfetta, tutto ok, magari manca qualcosa, magari qualcosa invece è stata detta di più, ok, ma noi adesso come compagni, da adesso in poi, nei prossimi tempi, come ci organizziamo, cioè cosa facciamo? Abbiamo una piattaforma? Ciao.
grazie, ciao. Sì, infatti poi era la domanda che avevo posto anch'io, ma ci arriviamo, insomma.
Sì, non so se avevamo finito quello che avevamo aperto prima come i vari punti, vogliamo subito rispondere.
C'era rimasto il punto sul nucleare, ma ce lo teniamo alla fine come, okay, come chicca. Te avevi anche aperto il punto sui rifiuti, ma anche quello, diciamo, che possiamo trattarlo.
Ne parliamo fra un po'.
Ne possiamo parlare fra un po'. Prima, volendo, sì, possiamo provare a tentare di dare una... chiaramente non abbiamo risposte qui in radio, possiamo tentare di dare un'idea di approccio che si potrebbe avere. Questa riconversione ecologica, questa serie di... Allora, poi di che cosa parliamo quando parliamo di riconversione ecologica? Parliamo di una serie di protocolli a livello di Unione Europea determinano, danno delle linee guida su quelle che sono le migliori tecnologie applicabili, le BAT, le cosiddette BAT, Best Available Technologies, e queste sono tutta una serie di appunto tecnologie che l'Europa ammette, per cui ogni impianto industriale, ogni centrale a potenza, eccetera, dovrà rispettare queste linee guida, quindi dovrà avere il trattamento dei fumi che sarà gestito con quella e quella tecnologia, dovrà avere il trattamento delle acque con quell'altra tecnologia, il generatore fatto così, la turbina fatta colà, eccetera. Quindi ogni impianto da qui al 2030 dovrà passare attraverso un vaglio, quindi tutte le AIA, le autorizzazioni integrate ambientali di tutti gli impianti industriali, che siano centrali a potenza, che siano impianti chimici, in Italia ma in tutta Europa, dovrà avere questo rinnovo generale delle AIA man mano che l'Europa traccerà le linee guida di quelle che sono queste BAT. Quindi ci sono tutta una serie di interventi, saranno migliaia e migliaia di interventi che sono appunto delineati dall'Unione Europea. Oltre a questo ci saranno tutta una serie di nuovi impianti che dovranno essere costruiti, impianti petrolchimici di nuova generazione, eccetera, sia anche nuovi impianti di produzione energetica. E tra i nuovi impianti di produzione energetica, queste BAT, appunto queste linee guida che diciamo i dirigenti, i padroni del vapore dell'Unione Europea che hanno pensato per noi, ci sono chiaramente le rinnovabili, ci sono anche tutta una serie di altre fonti che sono per esempio il biogas, le biomasse che vengono considerate all'interno di queste, e c'è anche chiaramente il nucleare. Per cui quello che possiamo fare noi è opporci a queste linee guida, ma opporci a queste linee guida non lo puoi fare chiamando una manifestazione un giorno, andando tutti lì, dici noi ci opponiamo, poi te ne torni a casa e ciao. La questione è molto più complessa, è molto più diffusa sul territorio, perché questa riconversione ecologica porterà una serie di aggressioni, di nuove aggressioni differenti rispetto a quelle che c'erano prima, che appunto non saranno probabilmente la costruzione di grosse turbogas, ma di tutta un'altra serie di impianti che saranno sparpagliati sul territorio, una serie di impianti che vedremo sempre di più. Quindi quello che possiamo fare noi è pensare una rete di interventi a livello territoriale, questa è la questione. A una imposizione dall'alto tu devi portare una rete di risposte, una centinaia, migliaia di risposte, e quindi ogni territorio dovrà occuparsi, possibilmente coordinandosi, possibilmente all'interno di una piattaforma generale, non lo sappiamo, non abbiamo idea, però ognuno di noi dovrà imboccarsi le maniche e vedere quali sono le contraddizioni. Qui a Roma abbiamo i cassonetti che vomitano mondezza, per esempio, quali sono le contraddizioni che vediamo sotto i nostri occhi, e operare a livello territoriale affinché per combattere queste contraddizioni.
A parte i cassonetti che vomitano mondezza, è veramente un'immagine azzeccata, non ci avevo pensato, però effettivamente, perché sembra così, perché poi spesso uno li vede vuoti ma pieni di rifiuti fuori, quindi sembra proprio che abbiano bloccato il ciclo dei rifiuti loro, si stiano proprio appunto dicendo basta, questa gestione dei rifiuti è talmente nociva e folle che insomma non vale la pena portarla avanti. A me viene in mente di citare quello che a mio parere è stato il primo movimento poi un po' di massa in questa fase storica su questo tema qua della riconversione energetica, che è quello dei Gilets Jaunes in Francia, no? Per cui è un movimento che è partito da una questione proprio dell'aumento del prezzo dei carburanti in una società dove appunto tantissimi lavoratori vivono nei piccoli centri fuori dalle grandi città e quindi utilizzano il trasporto privato per raggiungere tutti i giorni il posto di lavoro, e quindi l'aumento del carburante diventava un aumento sul costo della vita importante, e quindi sono partite delle proteste di varie forme, non so qua raccontarle perché credo che molti e molte già le conoscono. Inizialmente era un movimento che era stato tacciato anche appunto di nichilismo, di individualismo dal punto di vista appunto della questione di come gestire poi l'energia e dell'impatto che ha poi appunto ad esempio i carburanti utilizzati per le automobili sull'ambiente. Ma poi è un movimento che dopo poco è diventato anche più consapevole su questo tema, ha iniziato a esprimere delle posizioni anche più interessanti, e questo per dire che poi arriveremo probabilmente a impattare anche su queste tematiche con una fetta più larga della popolazione che magari ora non si interessa quotidianamente di questi temi, perché impatteranno sulla questione economica, poi sui costi della vita che abbiamo tutti i giorni, e quindi anche da questo punto di vista sarà utile costruire un punto di vista più generale come quello che proviamo a discutere oggi, appunto, quindi una visione d'insieme di quello che poi è la produzione dell'energia, la distribuzione dell'energia e appunto per quale motivo chiediamo e vorremmo una maniera diversa di immaginarsi una riconversione da questo sistema che c'è oggi. Poi già prima a colazione ne parlavamo qua, insomma, no? Poi anche di quali sono le indicazioni che si possono dare quando, nel momento in cui ci immaginiamo che non sarà facile, che a breve riusciamo a imporre un'idea completamente diversa di gestione dell'energia. Appunto io prima dicevo la delocalizzazione della produzione dell'energia rispetto alla centralizzazione in grandi poli di produzione energetica, che siano le centrali a turbogas, che siano il nuovo nucleare o quello che proporranno, e quello sicuramente è proprio un rimmaginare completamente quello che è l'idea poi di energia. Ma non basta quello, perché c'è anche proprio una questione,
anche se va in contraddizione con quello che diceva prima il compagno, che diceva tenderanno a delocalizzare e a fare e a devastare più territori anziché un territorio stesso. Sì, io sì. Su questo, insomma, non finisci poi?
No, finito, vai.
No, semplicemente io faccio sempre la voce, insomma, del un po' qualunquista o della quotidianità. Ok, ma concretamente, no? Nel senso, la nostra vita è imperniata di energia a livello ormai totale, no? Nel senso, già solo per l'oggetto di cui siamo dipendenti al 100%, che è il telefono, e quindi tutta la questione della rete anche, no? Internet, basta, cioè semplicemente questo. Poi se vuoi affrontiamo invece la macro energia, cioè per esempio quella militare, però andando a un uso proprio quotidiano, che non è neanche la lampadina dentro casa o il frigorifero, ma proprio la massificazione dell'energia dei cellulari o delle, nel senso, che cosa, cioè qual è a livello politico, ovviamente tu l'hai detto, c'è bisogno appunto di una riattivazione dei collettivi, insomma politica su proprio anche il territorio, ma a livello di consumo energetico invece che cosa possiamo in qualche maniera proporre? Nei decenni, insomma, si è parlato tanto no? Di chi ha parlato di decrescita, parlo insomma anche a livello di dibattito sociologico, energetico, cioè di decrescita, di eccetera eccetera, eppure però non è stata, insomma è stato detto no al nucleare, va bene, però non è stata formulata non è stata formulata o applicata, diciamo così, una forma condivisa o discussa, anche semplicemente discussa, sulla questione del consumare meno, produrre meno per consumare meno?
Sì, questa è chiaramente una buona domanda. Poi non stiamo neanche a responsabilizzare il singolo ascoltatore su una cosa che diceva Cingolani, appunto, che appunto gli abbiamo sentito dire in questi stacchettini che abbiamo passato, è appunto che noi non rinunceremo mai al nostro livello di consumo. Cioè, questo è dato, è proprio dato stabilito. Siamo contenti della crescita economica, ma crescita economica vuol dire consumo. Più consumo, dobbiamo consumare di più, dobbiamo comprare di più, dobbiamo spingere. È sempre questo il problema. Che siamo comunque anche in questa immagine della riconversione energetica, siamo comunque all'interno di un sistema che deve crescere all'infinito, perché se non cresce collassa. E quindi questa crescita infinita deve essere spinta da queste nuove tecnologie, quindi a questa apertura di un nuovo mercato e quindi di una nuova fase espansiva. E quindi è fondamentalmente questo quando si parla di nuova rivoluzione industriale, perché ogni rivoluzione industriale ha portato a una fase espansiva. Quindi si sta semplicemente stimolando una nuova fase espansiva del sistema capitalistico. Di base questo è il tentativo che si sta tentando di fare. Ed è proprio questo il problema, che alla base il concetto è sempre lo stesso. Non possiamo rinunciare al nostro livello di consumi, e invece è quello proprio esattamente la cosa che dobbiamo fare. Perché se pensiamo che si parla di bilanci, poi insomma questi bilanci si leggono delle cifre che oscillano eccetera, ma per dare una cifra a caso il 70% dell'energia mondiale è utilizzata per la produzione e la distribuzione dei beni di consumo. Ora se noi pensiamo al ciclo di una bottiglietta di plastica, di quelle da mezzo litro che noi compriamo, beviamo e buttiamo. Una bottiglietta di plastica è fatta con dei materiali che derivano dal petrolio. Per avere il petrolio io, ad esempio, ho bombardato l'Iraq, la Libia, insomma ho devastato XY posto, poi lo devo pompare, lo devo portare attraverso degli oleodotti su delle navi petroliere. Le navi petroliere devono arrivare ad esempio in Sicilia, in un petrolchimico, lo devo trattare in un petrolchimico, ottengo della materia prima, la materia prima viene portata in un'altra fabbrica, che viene dove viene ridotta appunto a una materia prima che può essere utilizzata per la produzione di bottigliette, poi viene portata a sua volta alla fabbrica di bottigliette e producono la bottiglia di plastica, che poi viene portata alla fabbrica dove verrà imbottigliata l'acqua, quindi la fabbrica appunto della marca XYZ dell'acqua, che poi dovrà essere trasportata nuovamente dopo una serie di passaggi nei negozi. Noi la prendiamo, ce la beviamo e la buttiamo. 5 minuti, tutto questo tragitto enorme, abbiamo consumato un'enorme quantità di energia. Quell'enorme quantità di energia per ottenere un po' di energia chimica, che è appunto la plastica, la plastica nella forma della bottiglietta, che noi prendiamo e buttiamo. Poi l'idea dei nostri, insomma, dirigenti, appunto padroni del vapore eccetera, è che questa energia chimica poi possa essere riutilizzata per alimentare nuovamente, e quindi bruciamo questa bottiglietta, ma tutta quell'energia che noi abbiamo utilizzato dall'Iraq in poi fino alla bottiglietta di plastica, finché non l'abbiamo buttata, non è minimamente comparabile con quel
riciclo.
No, ma con quella pochissima quantità di energia che noi otteniamo bruciando la bottiglietta, poi calcolando che metà di quel calore andrà disperso e solamente metà di quell'energia potrà essere riconvertita in energia elettrica, stiamo parlando della metà del niente. Quindi non è pensabile che un sistema del genere, che appunto prenda un'enorme quantità di energia, la coinvolgi in dei beni di consumo che poi durano pochissimo tempo, li prendiamo e li buttiamo. Quindi è un sistema mostruosamente energivoro, non possiamo pensare che possa sopravvivere stante una riconversione ecologica o no. Cioè è semplicemente aria fritta di base, perché poi appunto parliamo tanto di anidride carbonica, ma non abbiamo parlato di tutto l'inquinamento chimico che abbiamo prodotto, perché adesso abbiamo parlato della bottiglietta di plastica, ma se parlassimo della lavorazione dei semiconduttori, dei cellulari, quello è un inquinamento chimico colossale, perché appunto per estrarre le terre rare dai minerali servono una serie di solventi, acidi eccetera, che producono una serie di fanghi altamente tossici che poi vengono buttati. Ad esempio in Cina ci sono degli enormi laghi dove questi rifiuti vengono buttati così a caso.
Sì, diciamo che insomma volevamo porre anche questa domanda ovviamente a chi ci ascolta, perché pensiamo che il tema della di che cosa diciamo noi sulla questione energetica, oltre ovviamente a dar voce alle lotte territoriali che ci sono e che ovviamente la radio darà sempre voce a questo, però cominciare a pensare e a discutere su qual è il nostro pensiero su delle sul consumo, sull'energia, che non è certo quello insomma di né di tornare a spegnere tutto e né tantomeno di pensare di poter veramente succhiare tutta l'energia possibile. La domanda che mi veniva da quello che tu hai detto è ovviamente rispetto a quello anche che diceva Cingolani: noi dobbiamo produrre energia cosiddetta green perché dobbiamo far arrivare tutti quelli che finora non hanno l'energia al nostro livello energetico. Allora, parlare di una diminuzione, cioè parlare a livello mondiale di una diminuzione dei consumi, per esempio, non vorrebbe dire non tener conto di chi quei consumi li vorrebbe ma non ha accesso, no? Come è compatibile? Come perché io penso pure che anche qui un po' la pandemia ce l'ha insegnato, no? Cioè o si comincia si torna a fare dei discorsi un po' più globali, un po' più generali, visto che il pianeta insomma abbiamo visto che è molto piccolo rispetto a tutti noi, oppure insomma si andrà veramente insomma si potrà andare veramente insomma poco lontano, ecco.
Io una cosa che vorrei dire, forse potremmo passare l'ultimo stacchettino di Cingolani, perché lui ci dà alla fine ci dà una perla su qual è secondo lui la soluzione a tutti questi tutti i nostri problemi.
Perfetto. E non riguarda le stelle.
Però poi la sentiamo.
Ci sono tutta una serie di cose che noi dovremmo fare. L'altra cosa che dobbiamo fare assolutamente è potenziare la chimica di trasformazione dei materiali, la circolarità. Questa è una cosa fondamentale. La domanda dell'ascoltatore che diceva le industrie petrolifere, come le riconvertiamo? Allora, intanto le industrie petrolifere ora sono sul banco degli accusati, come se avessero fatto di loro spontanea volontà una catastrofe. Cioè, ci abbiamo costruito la civiltà moderna, adesso è troppo comodo dire colpa loro, no? Perché noi abbiamo guidato macchine che andavano a benzina, abbiamo utilizzato stufe, insomma, quindi la responsabilità è comune. Anzi, dobbiamo in maniera morale e laica aiutare il processo di riconversione. Certamente in questo momento la riconversione richiederà un po' di anni, anche perché il nostro modello è ancora in qualche maniera legato a quei carburanti, e cerchiamo di accelerare il prima possibile il passaggio alle verdi, perché dobbiamo decarbonizzare in fretta, c'è una roadmap molto chiara, ma nello stesso tempo trasformiamo queste tecnologie. Per esempio si può produrre energia da rifiuto.
L'ha detto lui. Dobbiamo produrre energia da rifiuto, quindi quella caccola di energia che io ho incastrato all'interno della bottiglietta di plastica, io la brucio e con quella alimento tutto il sistema energetico. È quella la vera svolta.
Poi, senza impatto, perché poi queste, cioè quello che poi viene raccontato, ci sono modi di produrre energia da rifiuti senza produrre appunto scorie o insomma uno scorie come si chiamano, prodotti inquinanti di scarto. Tu ci dirai che non è così, insomma.
No, chiaramente no, chiaramente Radio Onda Rossa si interessa al tema, al problema dell'impatto ambientale, della gestione dei rifiuti di Roma, dintorni, ma in tutta Italia in generale da anni e anni e anni, perché è uno dei temi cruciali, fondamentali, tant'è vero che Cingolani l'ha indicato come soluzione di tutto.
Vabbè, perché ovviamente ritorniamo sempre alla questione dei consumi: se consumi produci vomito di mondezza, ecco là che poi...
Però se tu hai un sistema che produce infinita mondezza, con infinita mondezza tu produci infinita energia, tutto torna, è assolutamente lineare come discorso. Non so se vogliamo passare Figli delle Stelle e poi passiamo a parlare di energia nucleare.
Facciamo una dedica a Cingolani, sì, volevamo dedicare questa canzone.
Io in realtà volevo, scusate, poi la passiamo, però io volevo citare quest'articolo che poi c'eravamo girati in settimana qua con che redazione, rispetto in realtà sempre alle centrali elettriche, qua idroelettriche, perché poi proprio giusto per citare un'altra mega questione che però è molto interessante, è quella poi dell'energia utilizzata sia per i dati sia per conservare dati, che comunque è ormai una percentuale non trascurabile nell'impatto energetico globale, nel senso che ci sono farm di server gigantesche che...
Ah sì, se ti posso dare un dato, una server farm italiana piccolina media consuma circa 50 megawatt, e 50 megawatt è più o meno il doppio di quanto produce un inceneritore di rifiuti o un decimo di turbogas, diciamo. Un decimo di turbogas è solamente una piccola server farm in Italia, quindi non parliamo di quelle che
cose
stanno
ridicole
in Olanda, Stati Uniti, Cina, eccetera.
Esatto, che poi sono il core business di alcune delle aziende più importanti del mondo in questo momento, tra cui Amazon, di cui si conosce il sito, ma in realtà Amazon c'ha più del 50% degli introiti con i dati, sia per
questo soprattutto durante la pandemia Amazon ha espanso tutto,
esatto,
sul cloud, via dicendo.
Esatto, e poi c'è un'altra questione che è quella dei Bitcoin, per cui leggevamo quest'articolo commovente con questi due ventenni che resuscitano le centrali idroelettriche, oltre all'energia ora producono Bitcoin. Quindi cioè, sembra che produrre Bitcoin sia un qualcosa di utile, invece no, è uno spreco di energia per alimentare un sistema immateriale di valore e di moneta, che tra l'altro esiste grazie a quelle che sono le blockchain, quindi delle reti condivise dove si consuma energia dalle abitazioni a questi luoghi che ne consumano tantissima. E
per produrla completamente a vuoto,
sì,
poi
cioè,
Bitcoin, che è una cosa che non esiste di
esatto
base.
Poi, ma almeno magari non si producono rifiuti che poi si vogliono bruciare, però insomma non saprei, il bilancio è difficile da fare.
Dipende, perché poi comunque quanti microprocessori tu utilizzi per,
certo,
per generare Bitcoin, vengono proprio prodotti computer appositamente per il mining dei Bitcoin, e questi qua ottengono hanno dei soldi per prendere un'intera centrale idroelettrica, rimetterla nuovo, per poi che fare? Attaccarci una server farm che vada a minare Bitcoin. Quindi cioè, tutto questo sforzo, questa energia tra virgolette verde, pulita, poco impattante, potrebbe essere messa in rete, che invece viene presa, utilizzata per creare della moneta virtuale che non serve assolutamente a un cavolo. Quindi è abbastanza paradossale, ma essendo paradossale è proprio indicativa dello stato in cui versa il mercato attualmente.
Sì, tu sei solo invidioso che non hai soldi per comprarti una centrale
comunque elettrica.
Comunque passiamo a parlare di nucleare, ricordando insomma quello che dice Cingolani, che siamo tutti figli delle stelle. Ci dicono in redazione che quello che dice Cingolani è una cazzata. Comunque,
sono in te, quando tu sei in me, noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle,
sulle onde scivoliamo. Come due stelle noi, avvolti dalle ombre, noi ci amiamo. Io non cerco di cambiarti, so che non potrò fermarti, tu per la tua strada vai. Addio ragazza, ciao, io non ti scorderò, dovunque tu sarai, dovunque io sarò. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo.
Ci ricomponiamo un po' qua in redazione perché insomma mixer per aria, microfoni che volavano, ballavano tutti, è arrivata gente da Via dei Volsci e salita e niente, però insomma dobbiamo parlare invece di nucleare qua.
Sì, ci tocca, noi speravamo di esserci, ad aver messo da parte questo tema. Invece appunto dicevamo qualche tempo fa, poco tempo fa, Cingolani stesso ha tirato fuori l'idea che il nuovo nucleare è questa grande svolta per il futuro, no? Quello vecchio, brutto, rugginoso, metallico, questa roba pesante da guerra fredda non ci piace più, ma sicuramente abbiamo tante belle tecnologie nuove. Ursula von der Leyen anche ha dichiarato che a fianco alle rinnovabili c'è bisogno di nucleare, e allora insomma capiamo un attimo che cosa stiamo dicendo. Il problema è sempre questa riconversione energetica, questo passaggio all'elettrico. Una delle grandi critiche che è sempre stata mossa all'energia nucleare è proprio che l'energia nucleare produce solamente energia elettrica. Il resto, il calore, viene preso e sprecato, è buttato via. Quindi, e questo è mentre il sistema energetico in generale ha dei grossi consumi che riguardano ad esempio il riscaldamento delle case, i fornelli, eccetera, che non vengono attualmente alimentati ad elettrico. Se invece vogliamo passare anche le automobili, quindi il nucleare nell'ottica di una rete vecchio stampo, una rete energetica che serve solamente per una serie di consumi, non servirebbe a gestire l'intero bisogno di energia di un paese. All'interno invece del paradigma della riconversione energetica, sì, ho detto paradigma, all'interno dal punto di vista della riconversione energetica invece il nucleare è perfetto, perché passando i riscaldamenti, passando le automobili, passando tutto all'elettrico, c'è bisogno di più potenza e il nucleare produce esattamente energia elettrica. Poi l'altro problema è che le energie rinnovabili non sono energie affidabili per come sono ora. L'idroelettrico è l'energia un po' più affidabile di tutte, perché comunque è gestibile, però ad esempio l'estate, quando ci sono periodi di grosse siccità, le dighe per forza di cose producono di meno, invece i pannelli fotovoltaici producono solamente quando c'è il sole, le centrali eoliche producono solamente quando c'è vento, quindi danno grandi contributi tutti assieme, magari quando alla rete non servono, e quindi non si può pensare la gestione di una rete elettrica basandosi solamente sulle energie rinnovabili, perché questa rischia di andare in sovrapproduzione tutta assieme, e quindi c'è bisogno di una flessibilizzazione della produzione. La flessibilizzazione in Italia, ad esempio, è pensata adesso come adesso con delle turbogas che si accenderebbero solamente, una rete di turbogas che si accenderebbe piccole, potenzialmente si accenderebbero solamente nel momento in cui c'è bisogno, nel momento in cui le rinnovabili non diano il loro contributo. Però a livello europeo invece la voce nucleare ha preso forza, e sembrava anche a livello italiano, con le dichiarazioni di Cingolani, che poi insomma se l'è in parte rimangiate. Poi abbiamo, dicevamo appunto, Salvini e Casapound che hanno sparato le loro minchiate allegramente, però sempre di minchiate si tratta. Dicevamo che questa vulgata vuole che il vecchio nucleare fosse vecchio e scassato, ma quello nuovo è sicuramente pimpante, potente, affidabile. Ok, nuova notizia flash: Cingolani ha parlato delle centrali a fusioni, bellissimo, la potenza delle stelle all'interno di ogni casa, bello. Tutto bello, ma io posso anche dire che, non so, posso convertire l'acqua in vino o moltiplicare i pani e i pesci, è sempre una cosa bellissima sulla carta, ma poi è roba che non esiste, è roba che non è vera, per cui le centrali a fusione non esistono, ok? Non esistono e probabilmente non esisteranno neanche per i prossimi decenni, a meno che non ci sia qualche grosso
sconvolgimento. Anche se siamo figli delle stelle.
Anche se siamo figli delle stelle, però le stelle sono dei genitori abbastanza capricciosi.
Non ci hanno insegnato la fusione.
No, non ci hanno insegnato la fusione. O meglio, si riesce chiaramente ad ottenere la fusione nucleare, ma non si riesce a ottenere in maniera sostenibile, perché comunque parliamo di limitare nello spazio delle enormi quantità di plasma che si voglia fare con dei laser, che si voglia fare con dei grossi campi potenti campi magnetici, comunque è tutta roba che consuma una quantità enorme di energia, che produce anche dei neutroni che vanno a consumare le strutture stesse con cui sono fatte queste tecnologie, hanno una serie di problemi intrinseci riguardanti appunto i materiali stessi con cui sono fatte, sono problemi che si pensa di superare con una serie di investimenti giganteschi. Stiamo parlando di miliardi e miliardi di euro che l'Unione Europea sta mettendo nella ricerca della fusione, ma di suo la fusione non si riesce a ottenere, o meglio, non si riesce a ottenere l'energia dalla fusione, cioè a livello di limitare il plasma in zone molto piccole, eccetera, ci si riesce, ma poi si spreca più energia di quella che si ottiene. Il problema è sempre riuscire a sviluppare una tecnologia per cui ottenere in maniera continuativa e affidabile questa energia, e non ci si riesce finora. Negli anni 50 si parlava, negli anni 60 si parlava di arrivarci nell'arco di 50 anni, nei primi 2000 si parlava di arrivarci nell'arco di 50 anni, oggi si parla di arrivarci nell'arco di 50 anni, sempre 50 anni mancheranno. Quindi non si capisce bene come, cioè è sempre una chimera che sta davanti a noi, quindi ok. E quindi la fusione Non si può pensare di arrivare alla riconversione energetica entro il 2030 e la decarbonizzazione totale entro il 2050 basandosi su una cosa che esiste solo in fantasia. E qua, ok, direi che è un punto abbastanza acclarato. L'altro problema è il famoso nucleare di quarta generazione. Quindi non stiamo parlando più di fusione, ma stiamo parlando di fissione. Il nucleare di quarta generazione sarebbero queste tecnologie che risolverebbero tutti i problemi, quindi i problemi del nucleare sono chiaramente che l'uranio a un certo punto finirà, è sempre più complicato arricchire l'uranio perché c'è sempre meno uranio 235 all'interno delle miniere, perché tutto quello più sfruttabile si è già sfruttato. E quindi molto probabilmente entro il 2050, se parliamo di incrementare i consumi, l'uranio potrebbe anche esaurirsi, quindi noi stiamo a costruire tutta una serie di nuove centrali che potrebbero non avere più il combustibile per funzionare. Allora si parla di utilizzare il torio, però ci sono tutta una serie di altri problemi, anche problemi tecnologici. Si parla di centrali autofertilizzanti, cioè centrali di base a plutonio, che andrebbero a loro volta tramite neutroni veloci che verrebbero prodotti da questa da queste reazioni ad arricchire dell'altro uranio 238 che si trasformerebbe in plutonio 239, tutto questo producendo una grande quantità di plutonio, ottima per le armi nucleari, ottima per le bombe. E il problema di questa tecnologia fondamentalmente è che produce una quantità di calore gigantesca, enorme, e quindi va raffreddata. Si è pensato di raffreddarla in Francia con il sodio liquido. Il sodio liquido, se entra a contatto con l'acqua, esplode, e quindi non si riesce a raffreddare in maniera decente questo tipo di centrali. Quindi ci sono una serie di problemi ingegneristici molto grossi e anche una serie di problemi legati all'enorme produzione di plutonio che porterebbero queste centrali qua. Poi c'è la proposta della tecnologia salifusi, per cui il combustibile resterebbe confinato all'interno dei sali, e quindi risolverebbe il problema delle scorie, perché appunto i prodotti sarebbero automaticamente contenuti all'interno di questi sali. Il problema è che i sali corrodono, e quindi avere dei sali fusi che fluiscono all'interno di un reattore te lo andrebbero a corrodere, quindi anche la vita di un reattore si abbrevierebbe di parecchio. Quindi ci sono anche problemi ingegneristici in questo senso. Quindi sono tutte tecnologie che sulla carta sono bellissime, ma nella pratica hanno sempre incontrato una serie di problemi e continuano ad incontrarli. Ora, se uno legge i volantini della IEA, quindi la società mondiale per l'organismo mondiale per la produzione di energia elettrica, tutte queste cose sono in continuo sviluppo. Uno legge tutta una serie di progetti di reattori che stanno venendo sviluppati, e sembra sempre che ci sia un fermento enorme, però se uno va a vedere da un anno all'altro vede che questi progetti di reattori appaiono e scompaiono, vengono prodotti da società del Liechtenstein, del Lussemburgo, cioè sono chiaramente specchietti per l'allodole per delle grosse speculazioni finanziarie che poi non stanno in piedi. Quindi cose che appaiono e scompaiono, gli unici che si reggono sono quelli, i progetti chiaramente russi e cinesi, perché russi e cinesi veicolano fondi militari all'interno del nucleare civile. È una cosa che fa anche la Francia, ed è per questo che loro ti raccontano che il nucleare civile è molto conveniente, quando in realtà lo Stato ci spende molti più soldi di quelli che ottiene vendendo l'energia elettrica, semplicemente perché c'è bisogno del nucleare all'interno del settore militare per questioni di semplice potenza militare.
Certo, perché riconvertire o pensare di passare a un green per quanto riguarda tutto l'apparato militare, insomma, mi sembra una quantomeno improbabile.
Sì, insomma, un F-35 è difficile mandarlo a pannelli solari, insomma, no, di che cosa stiamo parlando? Bombardieri, portaerei, navi militari, carri armati, è tutta roba che ha bisogno del petrolio. Quindi del petrolio
cioè servono per conquistare il petrolio, e col petrolio poi ci alimentiamo gli stessi carri armati. Veramente basterebbe eliminare tutte e due e staremmo a posto.
Sarebbe tanto bello. E a questo proposito, appunto, parlavamo dei progetti cinesi e russi, perché cinesi e russi stanno investendo tantissimo su quello che è il nucleare SMR, o dei piccoli reattori flessibili, insomma modulari, che potrebbero essere prodotti a livello industriale in grande quantità. Però il problema è che il nucleare di piccole dimensioni comunque avrebbe bisogno di una serie di sistemi di sicurezza estremamente complicati e sofisticati. Quindi più si accentra il nucleare in grosse centrali, più questi sistemi possono essere giustificati a livello economico. più hai tante piccole centrali diffuse, sparpagliate, più il prezzo al megawattora costerà di più, quindi saranno sempre meno convenienti. Ora, gli investimenti invece russi e cinesi sono giustificati dal punto di vista geopolitico, perché i cinesi hanno una serie di piccole isole artificiali che devono alimentare, piccole isole artificiali che sono fondamentalmente delle basi militari con cui controllare Taiwan, con cui controllare l'imbocco del Mar Cinese meridionale verso le Filippine. Quindi stanno realizzando queste isole artificiali e devono avere delle piccole fonti energetiche affidabili, e saranno queste piccole centrali nucleari che sono proprio pensate per essere messe su delle isole, e quindi è sempre un investimento militare da questo punto di vista. I russi invece sono felicissimi del riscaldamento globale, perché si stanno sciogliendo i ghiacci, quello che per tutti, per gli atolli delle isole del Pacifico è la morte, perché verranno spazzati via dal mare. Per i russi invece è una manna dal cielo, perché questo apre tutta una serie di rotte a nord che i russi dovranno controllare militarmente, quindi avranno bisogno di centrali nucleari da montare su navi. Già ce ne sono un paio prodotte, altre impianti nucleari da montare su rompighiaccio per poter aprire le vie di questa rotta a nord. Questi impianti nucleari su navi galleggianti che verranno attraccati in dei moli, e questi moli verranno utilizzati per far partire la nascita di città ex novo, di tutta una serie di porti che andranno proprio a servire questa rotta a nord. Quindi anche in questo senso è un investimento dal punto di vista militare, un investimento enorme, che però ha una giustificazione in questo senso. In Italia, ok, ci costruiamo queste piccole centrali SMR sali fusi, ma che ci facciamo? Cioè, a parte che il nucleare di per sé non è flessibile, per cui noi vogliamo evitare, abbiamo problemi con la poca flessibilità delle energie rinnovabili, perché producono troppo tutte insieme, sono poco controllabili, eccetera. Hanno bisogno di fonti energetiche flessibili che appunto aiutino a gestire questa rete, e ci andiamo a costruire invece l'energia meno flessibile possibile, perché comunque per aumentare o diminuire l'energia prodotta da una centrale nucleare ci vogliono giorni, quindi non stiamo parlando di una cosa che succede in pochi minuti, sono processi molto lenti, perché se ci vai a giocare troppo, poi Chernobyl insegna che questa cosa dà dei problemi. E poi, poi il problema fondamentale in Italia è che parliamo di nucleare senza avere neanche una gestione decente delle scorie che abbiamo prodotto negli ultimi 50 anni, quindi stiamo parlando chiaramente dell'aria fritta. In Italia non è realizzabile, ma non è detto che questo fermi le persone che invece vorranno continuare a speculare su questa cosa. Quindi anche in questo senso il compagno diceva: che cosa possiamo fare? Noi abbiamo vinto su quei due referendum. Ma quei due referendum, se non stai attento, non te le sei mica portati a casa. Bisogna sempre stare attenti. Cioè, nell'86 avevi vinto il referendum, ma nel 2011 ce n'è stato un altro. Quindi anche in quel caso, tra virgolette, è stato vinto, ma è stato vinto forse solamente per Fukushima. Se non ci fosse stata Fukushima, l'avremmo vinto? Saremmo stati abbastanza forti, abbastanza incisivi come era stata la lotta contro le centrali nucleari negli anni 80? Saremo in grado di portare una lotta contro il nucleare anche in futuro, quando qualcuno dovesse riproporlo al governo? Insomma, anche questo è un problema di risposta, e quindi che cosa fare? Stare attenti anche su questo punto da questo punto di vista.
Ti volevo chiedere una cosa, ma l'Italia compra ancora l'energia prodotta col nucleare dalla Francia come...
Sì, chiaramente sì, il mercato europeo è tutto interconnesso, per cui se compri energia dalla Francia compri energia nucleare di base, e poi c'è sempre il problema appunto che in realtà noi la compriamo soprattutto quando i prezzi sono bassi.
La notte,
i prezzi,
no?
Sono bassi, esatto, perché una centrale nucleare, essendo poco flessibile, produce tanto la notte, quindi lo compri la notte. Spesso questa energia viene usata per pompare l'acqua da da valle a monte all'interno delle centrali idroelettriche, e quindi poi viene rivenduta alla Francia il giorno dopo tramite energia prodotta dalla centrale idroelettrica quando i prezzi sono più alti. Abbiamo una telefonata.
Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Allora, io vi volevo dire un paio di cose su questa storia del nucleare, perché sono uno di quei compagni che ha lottato perché il nucleare non venisse in qualche modo continuato né in Italia né nel mondo, perché sappiamo bene come funziona, sappiamo bene quello che è stato. Ma vi voglio dire una cosa specifica: la centrale di Montalto di Castro, i compagni che lavoravano dentro, i compagni operai, ci dissero che il nocciolo della camicia poggiava su un terreno argilloso, per cui si spaccava e doveva arrivare un collante speciale dalla Svizzera che costava non so quanti, una cosa esorbitante, per riparare questa storia. Ma non era sicura, per cui, cioè, la centrale nucleare di Montalto di Castro, che io sono stato lì fuori i cancelli, ho preso le patate dalla polizia, eccetera eccetera, non era sicura. Allora, il nucleare che noi abbiamo cercato in qualche modo di battere, perché sapevamo che era un'energia dei padroni, che era controllata dai padroni, che comunque per la sicurezza era una sicurezza molto, ma molto difficile da controllare, e ce ne abbiamo avuti ad esempio, a parte Chernobyl, ma insomma di centrali nucleari che hanno avuto problemi ce ne abbiamo avuto tanti esempi. Allora, invece di pensare realmente ormai a un'energia pulita, un'energia che ci possa dare in qualche modo sostenibilità per i popoli del mondo, continuiamo
a consumare meno, magari.
O a consumare molto meno, certo, però continuiamo ancora a parlare di energia nucleare, e sappiamo bene quello che è successo. Chernobyl è stato un esempio per tutto il mondo. Allora io dico, è possibile, perché noi ci abbiamo provato e in qualche modo ci siamo anche riusciti, ma è possibile che ci sono dei cicli storici dopo essere comunque stati battuti, perché abbiamo in qualche modo l'abbiamo battuti su questo argomento, dobbiamo ancora oggi trovarci in questa situazione dove cercare in qualche modo di non far passare il nucleare. Io sono dei compagni ancora impegnato, sono vecchio, ma insomma ancora faccio cose, e faccio un appello alla radio, perché questa è stata sempre la mia radio da tanti anni, faccio un appello e dico, pensate bene, ma lo faccio a tutti i compagni che forse oggi un po', lo dico un po' in chiave polemica, no? Hanno smesso di fare tante cose. Dico, pensiamo bene a quello che succede con il nucleare, come quello che sta succedendo nella società, col governo Draghi, eccetera eccetera. Bisogna ricominciare, compagni, a lottare. Io non ho mai smesso, ma io parlo di quei compagni che oggi magari hanno altri problemi, altre storie, perché se non facciamo questo, il capitalismo ci sta mangiando, purtroppo, ci si sta mangiando. Dobbiamo ricominciare a fare più o meno quella militanza politica che serviva in qualche modo a contrastare questo potere infame, perché questo è un potere infame. Muoiono 4 operai al giorno, ma non è possibile che oggi in questa situazione noi non pensiamo di poter in qualche modo ricominciare. Tiriamo sulle maniche e ricominciamo tutti insieme, perché quello che dicevi te 30 secondi fa sul fatto siamo sicuri che non riusciremo, lo dobbiamo fare comunque, cioè non siamo sicuri, perché oggi non so gli anni 70 e 80, però comunque dobbiamo lasciare questo messaggio, compagni, bisogna che noi ricominciamo in qualche modo a far capire a questi signori del potere che i compagni non sono mai spariti, forse in questo momento stanno assopiti, ma non sono mai spariti. Scusate, ma certe volte io, siccome l'ascolto sempre, allora mi vengono poi degli sfoghi, perché dico, è possibile che noi dobbiamo trovarci sempre di fronte alle stesse situazioni da anni? Grazie, compagni.
Grazie a te dell'intervento. Grazie. E vi ricordiamo sempre il nostro numero di telefono 06 49 17 50 per chiamare e intervenire in diretta. Io non so se sul tema del nucleare volete rispondere.
No, diciamo che sicuramente il motivo per cui abbiamo fatto questa trasmissione è anche su questo, nel senso quello di provare a ristimolare, a porre delle insomma, le dichiarazioni cingolane piuttosto che quelle dell'Europa, comunque ci preoccupano, cioè non è che sono dichiarazioni che passano inosservate a chi trasmette tutti i giorni in questa radio. Ovviamente anche la trasmissione di oggi è quella di continuare a stimolare dibattito, discussione e lotta.
Io solamente un dettaglio, ringrazio il compagno per appunto averci raccontato il problema, insomma, delle fondamenta della centrale di Montalto di Castro. Non lo sapevo, è molto interessante, ma mi ha fatto subito venire in mente il fatto che anche la centrale di Fukushima, costruita in Giappone, insomma, di cui forse abbiamo sentito parlare, essendo stata costruita al di sotto delle falde acquifere, nel normale esercizio della sua produzione energetica subiva l'infiltrazione nelle fondamenta di tantissima acqua che veniva pompata via. Dopo l'incidente, dopo appunto, la fusione dei noccioli di almeno tre reattori, quello che è successo è che tutta quest'acqua ha continuato a filtrare all'interno delle fondamenta e quindi è venuta a contatto con tantissimo materiale radioattivo, è stata pompata fuori nuovamente e poi è stata dovuta rifiltrare e accumulare attorno alla centrale nucleare di Fukushima in tantissimi enormi silos che poi alcuni si sono spaccati, quindi sono stati ricostruiti altri silos di acciaio, insomma una spesa enorme, gigantesca, che è poi fondamentalmente acqua contaminata che ha invaso l'intera vallata con questi silos e lo spazio è finito. E quindi quello che sta facendo il Giappone adesso è pian piano rilasciare questa acqua in mare dopo una serie di trattamenti. Probabilmente l'inquinante più presente è il trizio, che insomma sì, è radioattivo ma non così tanto, sì, ma il Pacifico è molto grande, l'assorbirà tutto. Però comunque sia, cioè, lo stesso problema di Montalto di Castro, che tu hai costruito una centrale nucleare dove non la dovevi costruire, ed è successo in Italia come è successo in Giappone, ma immagino che sarà successo in Cina, in Russia, negli Stati Uniti, un po' ovunque nel mondo. Perché? Perché comunque queste cose vanno prodotte e queste cose, insomma, sono intrinsecamente pericolosi, che ne dica Cingolani o chi per loro.
Comunque c'è tanto di perversione quando racconti queste cose, a me mi fa venire tanta perversione in mente, tanta perversione costruttiva, veramente allucinante, per alimentare insomma poi una popolazione che evidentemente è anche un po' troppa.
No changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how I was supposed to be. How can the devil take my brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is.
Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Hear me.
Oh, come on, oh, come on. That's just the way it is. Things will never be the same.
Yeah, yeah, yeah.
That's just the way it is. Oh yeah.
See no changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racists. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white, and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt to be real, time to heal each other.
12:35, siete sempre all'ascolto di 87.9 di Radio Onda Rossa, mattinata di approfondimento sulla transizione energetica. Abbiamo un'altra corrispondenza. Ciao, buongiorno.
Ciao, piacere, sono Denise. È la prima volta che parlo in radio, ma sono anche abbastanza giovane, quindi ho sempre partecipato a manifestazioni e credo che dopo la notizia del metano e della Russia, una cosa del genere, non ho resistito a non chiamare. Cioè, io credo che veramente io sono, cioè, dato da un insegnamento di anche della scuola, di compagne, avevo delle insegnanti molto, molto di sinistra che mi hanno dato sempre questo insegnamento che ho appreso al 100%. Io credo che solo parlare del nucleare, cioè, non sia proprio possibile nel 2021, cioè deve essere proprio impossibile. Credo che la situazione non debba proprio andare così. Cioè, dopo già il metano, comunque il gas, che prende una situazione di, dopo tutta la globalizzazione, dopo tutto l'inquinamento, e si parli solo di un discorso del nucleare, cioè vuol dire che veramente vogliamo morire in questo mondo. Non
condividiamo la tua preoccupazione, assolutamente, direi.
Sì, veramente. Cioè, uno dice, ok, vabbè, dopo il metano la situazione dovrebbe, ok, dai, è l'ultima volta, come la politica, no? Vabbè, dai, sarà l'ultima volta che vengono votate queste persone, dai, invece no, sempre più giù, sempre più giù. E non sembra che veramente non ci sia mai una fine. Cioè, quello che mi dispiace è che noi italiani sopportiamo fin troppo. Cioè, io ho viaggiato, sono andata in molte parti e torno sempre in Italia, non me ne voglio mai andare per combattere la situazione italiana e dire no, io questo paese lo amo, ci sono tante cose belle, l'acqua potabile, i monumenti, no, la natura, tantissime cose, veramente io sto qui e combatto, però questo livello di sopportazione veramente non lo rendo possibile, cioè non lo credo possibile.
Senti, ma quindi ci dicevi, nelle scuole tu avevi insomma delle insegnanti particolarmente sensibili, ma si parla della questione dell'energia, della transizione ecologica tra ragazzi, tra ragazze?
Io adesso mi sono diplomata. Comunque, oddio, sì, tra ragazzi magari della mia classe, no, oddio, ero sempre la più sensibile. Però al nucleare io ho sempre votato, naturalmente, no. Cioè, quando è che sarà votato? Non mi ricordo, molti anni fa.
Sì, se ti sei appena diplomata forse non votavi al tempo, però insomma sì, c'è stato...
No, mi sono votata, cioè mi sono diplomata ormai da un po' di anni.
Ah, ok.
Anni. Sì. E quindi... no, sì, certo, oddio, in classe non è che si apriva l'argomento, da quanto mi ricordo.
Io ricordo nelle scuole, anche quando ero piccolo, si parlava in realtà già tanto di questi temi, appunto del protocollo di Kyoto, di tutti questi vari incontri internazionali, delle conferenze delle parti, che poi sono incontri che ormai si è arrivata alla 26ª edizione, quindi sono 26 anni che si fanno incontri in cui ci si preoccupa della questione energetica, climatica, ma insomma, come dicevi tu, purtroppo è triste constatare come non è che si sia tanto cambiato l'ordine del discorso.
Oddio, proprio sul nucleare no, però comunque molte altre sensibilizzazioni ce l'abbiamo avute, sì, fortunatamente. Poi comunque nell'alunno anche avere una propria sensibilizzazione da carpire, capito? Perché poi puoi finire le scuole e non fregartene niente e passare a essere neofascista, cioè io stavo magari al liceo artistico che non capivo perché c'erano tutti questi ragazzi neofascisti, non vattene a uno scientifico, cioè, vabbè.
Va bene, ti ringraziamo per la corrispondenza e grazie e buona domenica.
Grazie.
Ciao. Allora, abbiamo passato questa canzone, appunto, Changes, I See No Changes, no? Che dice, effettivamente, come ci diceva anche la corrispondenza, in tanti e in tante notano che risentir parlare di nucleare, insomma, è quasi sorprendente. Ma, appunto, ci volevamo ritagliare un'altra ventina di minuti, un altro quarto d'ora per parlare di un'ultima tematica e poi lasciarvi al pranzo, cioè la questione di poi i soldi in questo paese, come vengono investiti sulla questione energetica. C'è il piano nazionale, il PNRR.
Allora, io stavo leggendo, no, PNRR, che sul sito del governo trovate, e l'invito della radio, insomma, comunque è a prenderlo, leggerlo, perché su questo e sui soldi che verranno immessi col PNRR si baseranno tutti i prossimi futuri decenni di investimenti, e quindi anche di politiche nel nostro paese, non solo, ma in tutta Europa. Allora, c'è innanzitutto il capitolo 2b che si parla delle missioni. La prima missione è la digitalizzazione, l'innovazione e via dicendo. La seconda è rivoluzione verde e transizione ecologica. I sottocapitoli sono economia circolare e agricoltura sostenibile, energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, e poi efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, e 4 tutela del territorio e della risorsa idrica. Ok, e su questo, insomma, adesso andremo a vedere anche quali sono i soldi che verranno immesse, ma fondamentalmente poi di rivoluzione verde che c'è in tutto questo?
Bisognerebbe vedere appunto i dettagli uno per uno di questo piano. Andiamo a vedere un attimo come vengono gestiti i finanziamenti, insomma, a seconda del flusso di denaro si capisce meglio che cosa si sta dicendo, al di là delle dichiarazioni. Non so se ci vuoi leggere qualche spunto. Scusate un secondo, che è un documento molto lungo, quindi sfogliare le pagine è abbastanza complesso, però, cioè, insomma, siamo fiduciosi che ci arriveremo. Sì.
L'avevo messo prima, ma non proprio. Aspetta.
Qua stiamo scrollando.
No, aspetta.
Allora vi lasciamo un attimo a un breve stacco musicale, di modo che... Anzi, non è vero.
Allora, no, perché sono linkabili. Allora, iniziamo, nel senso, allora, appunto, il primo capitolo è quello sull'economia circolare e l'agricoltura sostenibile. Ovviamente tutto il ciclo agricolo di sfruttamento del territorio, ma anche quello degli allevamenti, è uno dei problemi fondamentali per quanto riguarda la questione l'inquinamento e quindi anche energetica. Comunque, sull'economia circolare e l'agricoltura sostenibile si parla del miglioramento della capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e avanzamento del paradigma dell'economia circolare.
Quindi parliamo di centrali a biogas, fondamentalmente.
Quindi, e su questo poi sviluppo di una filiera agroalimentare sostenibile, migliorando le prestazioni ambientali e la competitività delle aziende agricole, sviluppo di progetti integrati, circolarità, mobilità, rinnovabili su isole e comunità. Diciamo che su questo io la cosa che volevo un attimo soffermarmi era innanzitutto la parola paradigma. Allora, la questione dei paradigmi, che viene così molto facilmente usata all'interno del PNRR, in realtà ad oggi l'unico paradigma reale su cui continuano a fare dichiarazioni e su cui si continua anche insomma, lo stesso Draghi piuttosto che il PNRR, è quello del paradigma del PIL, cioè della crescita. Comunque, andando a vedere quanti soldi vengono stanziati per tutto questo ambito, che è quella dell'economia circolare e agricoltura sostenibile, si parla di 5,27 miliardi.
Che non è tantissimo in realtà, parlando delle cifre, insomma, del livello delle cifre di cui si parla nel PNRR. Comunque l'agricoltura è sicuramente uno dei punti fondamentali, cioè è comunque una delle attività, non ci si pensa mai, ma è estremamente inquinante perché prima di tutto utilizza una gran quantità di acqua, e sappiamo benissimo che in Italia adesso ogni estate è abbastanza siccitosa, e molto probabilmente dovremo aspettarci altre lunghe estati di siccità. Quindi, se pensiamo che in Italia si è investito su colture tipo il kiwi, che sono colture che consumano tantissima risorsa idrica. Nel momento in cui questa vada a mancare, ci fosse una estate molto siccitosa come l'ultima che è passata, abbiamo che il comparto del kiwi è in crisi. Non so se avete notato, ma nei supermercati i kiwi che trovate vengono soprattutto dal Cile adesso, non tanto dall'Italia, semplicemente perché è una coltura che è andata in crisi quest'estate. Ma questo è solo uno degli esempi. Poi c'è il problema legato ai fertilizzanti. I fertilizzanti, comunque, l'uso dei fertilizzanti va ad arricchire di una serie di sali i terreni, che a lungo andare li rende meno produttivi. Spesso i fertilizzanti poi filtrano nelle falde acquifere, rendendo le falde acquifere poco utilizzabili per a livello di utilizzo umano, quindi si va a impattare su questo tipo di inquinamento. Gli allevamenti poi invece producono grandissime quantità di metano, tant'è vero che poi si pensa di utilizzare la cacca di mucca per alimentare delle centrali a biogas, riutilizzare questo metano. Sul biogas è un discorso completamente a sé, proprio perché appunto si utilizza una risorsa come potrebbe essere appunto i liquami da deiezione animali per alimentare un motore, piuttosto che reinserire questi scarti all'interno di un circuito che poi è quello del pianeta Terra, un circuito di riconversione di questo rifiuto in terriccio di base. E questo lo si fa con tutta una serie di altre risorse, quindi si pensa di utilizzare ad esempio il mais per alimentare, quindi coltivazioni utilizzate solamente per alimentare dei motori, quindi è piuttosto che per alimentare esseri umani. Quindi è un paradosso anche questo utilizzo del biogas in questo senso.
Io, se ti va, invece nelle settimane prossime andrei a fare una trasmissione specifica sul PNRR, perché è molto interessante. Per esempio, sulla questione parlano tanto della creazione di queste 19 isole energetiche che devono fungere da, quindi io invito, comunque ce lo leggiamo bene. Passerei al secondo punto, perché fra un po' dobbiamo chiudere, che è quello sulle energie rinnovabili, idrogeno, rete, mobilità sostenibile. Si parla di 23,78 miliardi, quindi insomma qui si passa dal 5 miliardi a 23 miliardi, quindi insomma la questione economica si fa sostanziosa. Sullo sviluppo agrovoltaico, promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo, promozione impianti innovativi incluso offshore, sviluppo biometano, semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore. E poi va bene, ci sono insomma la digitalizzazione e via dicendo, e la promozione e distribuzione degli usi finali dell'idrogeno.
Questa parola offshore è abbastanza interessante, perché c'è una grossa diatriba tra la Croazia e l'Italia, ad esempio, sullo sfruttamento dei giacimenti nel Mar Adriatico. E l'Italia...
Che vuol dire innanzitutto offshore? Spiegacelo un secondo.
Offshore vuol dire al di fuori della spiaggia, quindi stiamo parlando di piattaforme petrolifere o anche centrali eoliche che siano un poco più in là, all'interno delle acque territoriali, ma poco più in là delle coste, quindi nel mare vicino alle coste di base. E appunto dicevamo che ci sono una serie di piattaforme che la Croazia sta sfruttando, mentre l'Italia aveva le mani legate un po' da tutta una serie di lacciuoli ecologisti che evidentemente si sta sfruttando questa idea di riconversione energetica per andare a tagliare. Quindi paradossalmente la riconversione energetica verde andrebbe invece a semplificare tutta una serie di costruzioni di impianti molto impattanti, perché appunto parliamo di piattaforme per lo sfruttamento di giacimenti di gas nel mare. E come si giustifica questa cosa? Perché appunto il gas naturale e il metano sono grandi produttori di CO2 di base. Quello che si dice che è lo sfruttamento poi futuro di queste piattaforme offshore per la produzione di carbonati, che andrebbero poi, quindi l'anidride carbonica, appunto pompando via il metano, si avrebbero dei grossi vuoti all'interno di delle grosse sacche vuote all'interno di queste questi ex giacimenti, che poi potrebbero essere utilizzati per ripomparci l'anidride carbonica, per ottenere dei carbonati che poi andrebbero lì a stratificarsi, quindi sottraendo l'anidride carbonica, quindi il carbonio dall'atmosfera andrebbe a formare questa serie di
quindi sedimenti. Praticamente della parte energetica e di tutta il capitolo, perché poi ce ne sono anche altri, in cui quello che viene maggiormente finanziato con, diciamo,
nucleo
forte, miliardi più sostanziosi, è questo, cioè, ma quindi sempre strategico.
Ma si parla anche di idrogeno, perché? Perché appunto che cosa si fa offshore? Perché poi si parla di offshore? Perché appunto se si va a produrre dell'idrogeno, la produzione di idrogeno è abbastanza pericolosa, a questo punto non lo fai all'interno del territorio, ma lo fai al di fuori delle coste. Quindi quello che si va a fare è si prende ad esempio il metano, si toglie si separa tra gli idrogeni, il metano è CH4, quindi si prendono gli idrogeni, si vanno a incamerare all'interno, non ho ancora ben capito come si faccia a stoccare con sicurezza l'idrogeno, comunque si andrebbe a stoccare l'idrogeno da una parte e il carbonio andrebbe pompato all'interno di questi giacimenti. Poi l'idrogeno potrebbe venire utilizzato come vettore, quindi l'idrogeno andrebbe preso e portato ad esempio per riconvertire, appunto c'è una trasmissione che trasmette la domenica sera, una domenica sì, una domenica no, che è Le Dita nella Presa, ha parlato appunto della riconversione a idrogeno di una serie di treni che non possono accedere alla rete elettrica e quindi per ora sono a diesel in Italia, e si sta parlando di riconvertirli a idrogeno. Quindi l'idea è questa, e gli investimenti sono molto molto grandi, ma sono molto molto grandi soprattutto perché per la decarbonizzazione si rischierebbe di lasciare disoccupate, insomma andare a impattare negativamente sulle economie dell'ENI, ad esempio, che in Italia non si può fare, e quindi si trovano vie alternative per continuare a sfruttare i giacimenti.
Sempre estrattive comunque.
Sì, sempre estraendo, però in maniera un po' più verde, utilizzando appunto questo idrogeno che viene chiamato idrogeno grigio, che è l'idrogeno da idrocarburo. L'idrogeno veramente verde sarebbe quello prodotto dall'acqua, dall'elettrolisi dell'acqua, ma l'elettrolisi dell'acqua è molto dispendiosa energeticamente, costa un sacco, e quindi di base si preferisce il metano, che sarà comunque la fonte primaria dell'idrogeno per i prossimi probabilmente 30 anni.
Ok, gli ultimi due capitoli sono 15,36 miliardi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, insomma parliamo dell'ecobonus. Potremmo fare una trasmissione specifica sulla questione ecobonus, su come si sta decidendo, insomma, di ricappottare i palazzi anziché costruire, per esempio, no, usarli per il fotovoltaico. Vabbè, non voglio entrarci adesso.
Anche perché ad esempio su questo punto pure le realtà dei comitati di quartiere stanno prendendo parola, perché ovviamente poi per esempio sulle case popolari che non vengono ristrutturate e non viene fatta manutenzione da decenni, cioè le istituzioni probabilmente andranno o potrebbero fare qualcosa che non fanno da tempo, e quindi insomma potrebbe essere interessante sentire anche quelle voci là.
Infatti ci ritorniamo su, e gli ultimi 15 miliardi verranno spesi, stiamo parlando del capitolo insomma denominato rivoluzione green e transizione ecologica, infatti è tutto verde, tutela, gli ultimi 15 miliardi per la tutela del territorio, solo 15 miliardi su, ricordiamo insomma la maggior parte dei soldi sono per
le piattaforme petrolifere,
e per la tutela del territorio e della risorsa idrica. Su questo capitolo secondo me ci sarebbe tanto da dire, perché poi anche sulla questione della risorsa idrica, anche qui insomma può essere risultare abbastanza pericolosa la questione, visto che l'acqua è anche una delle dei componenti che maggiormente, pensiamo alle dighe e via dicendo, può produrre tanta energia. Quindi anche che vuol dire, no? Non è che dice tutela della risorsa, dice tutela del territorio e della risorsa idrica, insomma, sempre senza in particolare parla di tutta l'area del Po, parla della digitalizzazione dei parchi nazionali e la sicurezza del territorio, immagino, insomma, anche sulla questione delle bonifiche, le ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini. Io immagino che vuol dire, cioè, io mi chiedo, no? Prima si devasta, si continua a devastare e poi si trovano delle piccole soluzioni, si investono soldi, quindi si crea un'economia sempre comunque per trarre profitto, per esempio ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini, insomma, che una volta che gli habitat marini sono devastati e distrutti, insomma, è un po' complicato ricostruire un habitat.
Un'altra cosa che mi chiedo è, insomma, dovremmo andarcela a leggere fra le righe, non abbiamo dato una letta molto approfondita, non abbiamo avuto tempo questa mattina. Però ad esempio nel PNRR si parla di finanziare le scuole, ma non spiega se scuole pubbliche o scuole private, finanziare la sanità, ma non si spiega se sanità pubblica o sanità privata. Quando si parla di tutela della risorsa idrica, si parla di una gestione pubblica o di dare soldi ai privati anche in quel senso? Quindi ricordiamo che uno dei due referendum che fu vinto nel 2011 era su era sull'acqua, appunto.
Tra l'altro mi viene da aggiungere, visto che si cita l'acqua, che prima c'è stata una chiamata in cui un compagno ci diceva che era stato un ultimo corteo sulla questione dell'acqua e ci diceva che sono state dichiarazioni dell'Unione Europea che entro il 2050 l'Italia avrà problemi di approvvigionamento idrico sostanziale, insomma, poi per aggiungere al tema della siccità che prima vi ha citato.
Infatti lo vediamo, lo sappiamo, non ci serviva l'Unione Europea, però grazie.
Va bene, io direi che su questa questione dell'acqua, che dopo il nucleare, insomma, sono i due argomenti che sicuramente, insomma, ci hanno visto la radio nel corso dei decenni, protagonista di dibattiti ma anche di lotte. Io, se non ci sono altri argomenti o altre telefonate, possiamo fare uno stacco musicale per lasciare all'ultima telefonata, se c'è, di intervenire, ma poi fra brevissimo andiamo a concludere questa due ore di discussione e di approfondimento sulla transizione ecologica.
I know what you want. I can read your mind even from behind. If I was in your phone, let me take you home. I wanna take you home. Since I read that I'm here, don't plan on staying too long. So you should come here, sit your ass on this throne. It's a special affair, better act like you know who I am. Who I am. I bet this bitch wrong, make you feel nice and comfortable. Tryna act nice, girl, your cover's blown. But you already knew that, you already knew that, you already knew that. Break your heart. I can get you high if you wanna climb. Cause we're leaving alone, let me take you home. I wanna take you home.
Abbiamo una corrispondenza. Ciao.
Allora, io sono stato alla manifestazione nazionale sull'acqua qualche tempo fa a Napoli e davano questo dato che è dell'ONU, non dell'Europa, che nel 2050 ci saranno problemi di approvvigionamento di acqua in Italia. E quindi la cosa che dico io, che è importante che i territori si organizzino rispetto a questo, con geologi e non soltanto, per il reperimento e l'immagazzamento e salvare le fonti d'acqua profonde, questo è importantissimo, perché sennò i territori si desertificano, insomma, questo è il discorso. Grazie, ciao.
Ciao, grazie a te per la corrispondenza.
Ok, non so se vogliamo rispondere, insomma, mi sembra più un'affermazione che prendiamo come nostra e che ovviamente facciamo della radio. Io penso che con questo intervento ringraziamo il compagno per avercelo fatto. Andiamo a concludere questa trasmissione, visto che sono le 13, e andiamo a concludere innanzitutto la trasmissione qui.